Le oche.
Settimanale sulla ricerca scientifica di Radio Popolare.
A cura e condotto da Filippo Bettati e Silvi Quaio. Buongiorno Silvi, buongiorno ascoltatori.
Buongiorno orecchietti.
Non siamo soliti parlare di medicina perché crediamo
mai,
spesso e volentieri, che sia una questione che riguarda prevalentemente il rapporto medico-paziente. Tuttavia in redazione si stavano preoccupando un po' per Silvi, perché inizia a perdere neuroni un po' ovunque, per cui abbiamo pensato che parlare invece di medicina preventiva potesse essere utile.
Diciamo la verità. C'è un progetto dell'Istituto Nazionale dei Tumori, dei progetti di ricerca, e quando si è saputo in redazione hanno detto sì, assolutamente, bisogna farli venire qua. Come? Franco Berrino, finalmente, ma è tanto che non si vede, deve venire qua, io ho un'amica, io sono stata una paziente, io qua. Cioè, hanno cercato di indorarmi la pillola, ma è chiaro che si erano stufati di portarmi
indietro.
No Silvi,
noi vogliamo solo fare servizio pubblico, tu non c'entri.
No, allora, molto brevemente, perché poi gli lasceremo la parola, io credo che, in Lombardia, Milano, ma anche abbastanza in Italia, Franco Berrino è abbastanza noto perché è un epidemiologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori, diciamo che la sua specialità è di... poi mi... dottor Berrino mi contraddirà, mi correggerà, lo fanno sempre tutti, non si preoccupi, faccia pure, di migliorare la vita dei pazienti, ma nei vari aspetti della vita dei pazienti, non solo, come dire, di ottenere, cioè ovviamente di rendere efficace al massimo la terapia contro il tumore, ma soprattutto di non, ottenendo questo risultato, perdere per strada invece delle cose indispensabili per farlo durare nel tempo. Poi forse i meno giovani, insomma quelli che sono nati prima del 1990, si ricordano soprattutto le sue ricerche sui fattori ambientali, gli inquinanti ambientali e i rischi di tumore, eccetera, e di prevenzione dei tumori. Però adesso sta facendo delle ricerche su come prevenire, ed è qui che ho capito che voi avevate preso di mira l'oca, Silvi, prevenire le patologie croniche più importanti fra le donne e gli uomini dai 55 agli 80 anni. Allora, io su questa cosa, scusi adesso, dottor Berrino, poi lei mi picchierà, però ho l'impressione che ci siano delle mode, perché mangiate più broccoli, quante volte vi hanno detto che fa bene per l'artrite, mangiate più pomodoro che vi protegge dalle malattie cardiache, bevete tè verde che vi protegge dall'infiammazione, un po' di tutto. E poi si è visto che in Australia, no, per abuso di tè verde hanno dovuto trapiantare in 4 anni 4 fegati, e ne avrebbero trapiantati di più se fossero stati disponibili gli organi. Prendete un'aspirina al giorno, no, prendete la vitamina C, no, prendete l'omega 3, no, prendete il selenio, no, prendete il magnesio, no. Beh, insomma, fate ginnastica, respirate più aria, bevete tanta acqua, boom, boom, forza, ciao, ciao. A me, dottor Berrino, mi vuol far morire di stress col pretesto di farmi vivere più sana, più a lungo?
Ma sai, il problema è che c'è un mercato, no? Per cui dobbiamo pur vendere tutte queste porcherie, no? Cioè, porcherie non sono porcherie, sono cose alcune del tutto naturali, ma il tentativo è quello di trasformare i nostri cibi in cibi, non so, il pomodoro, super pomodoro più ricco di licopene, il cavolo più ricco di solforafano, l'uva più ricca di resveratrolo e così via.
Ah,
no?
Certo, il resveratrolo, che poi vivo 150 anni.
Certo, assolutamente.
Sei ubriaco tutti i giorni con un litro e mezzo di rosso.
Garantito.
Ecco.
E questa è veramente una follia, perché tutti gli studi che hanno cercato di migliorare la salute dell'uomo con degli integratori che contengono queste sostanze sono stati fallimentari. O non hanno fatto niente, o hanno fatto aumentare le patologie, in particolare il cancro con le sostanze antiossidanti, il diabete con il selenio. Per cui bisogna stare attenti. Probabilmente la strada vincente è quella di avere una grande varietà di consumi alimentari, mangiare tutto quello che ci offre l'orto nelle varie stagioni. Pensate all'orto invernale, adesso sta per finire, ma che ricchezza che è, no? Ci sono i broccoli, ci sono i cavoli, ci sono le verde, c'è il cavolo cappuccio, c'è il cavolo nero, c'è il cavolfiore, c'è il cavolo rapa, c'è la zucca, c'è il finocchio, c'è il carciofo invernale. Ma che meraviglia che è, dobbiamo mangiare. Allora, non pensiamo che mangiare tanto di una cosa che fa bene sia utile, perché la prevenzione non è come la tossicologia. Se io ti do un veleno, più te ne do, più ti avveleno. Se ti do una cosa che fa bene, non è che più te ne do, più ti avveleno. Te ne devo dare nella dose giusta, e la dose giusta verosimilmente è quella che il Padre Eterno ha messo nella grande biodiversità degli alimenti che ci sono a disposizione.
Mi sembra strano che lei parli del Padre Eterno. Vorrei adesso un caso di creazionismo che resta.
Oh, sì, ecco, io sono regredito al creazionismo. Ecco,
mi sembrava così.
L'eterna diatriba, la fascienza.
Tenete presente una cosa, che la scienza è molto arrogante. La scienza è estremamente arrogante e crede di sapere. Invece ogni progresso della scienza scopriamo che le cose sono enormemente più complicate di quello che ci immaginavamo, e quindi un po' di rispetto per il mistero della natura, no? Il Padre Eterno è un artificio retorico, ma un po' di rispetto, non è... Sapete, quando abbiamo scoperto il DNA pensavamo che fosse tutto semplice,
c'è il DNA, scritto nei geni.
Conosciamo il segreto della vita, poi abbiamo mappato tutto il DNA umano, il 2000, grandi annunci, no? Abbiamo letto tutto il DNA umano e siamo rimasti basiti rispetto al fatto che credevamo che ci fossero 100.000 geni, perché abbiamo 100.000 proteine e abbiamo solo 25.000 geni, la piantina del grano ha 50.000 geni. E tutti questi geni sono concentrati nel 3% del DNA. E cosa serve l'altro 97%? L'altro 97% ci sono milioni e milioni di interruttori per accendere e spegnere questo DNA. E per accendere e spegnere questo DNA c'entra il cibo, c'entrano queste sostanze qua. Ma non illudiamoci che metterne una serva a qualche cosa.
E allora, prima di tornare sul tema, direi che possiamo dare i contatti per gli ascoltatori che vorrebbero fare eventualmente qualche domanda. 331-6214013 per gli sms, diretta @popolarenetwork.it per le mail.
Ecco, una delle cose che ha inficiato, da quello che abbiamo letto sulle riviste scientifiche, ma poi il poche in realtà, perché appunto leggiamo raramente The Lancet
New England
o queste giornali, diciamo delle sottolineature, come se improvvisamente, insomma, dalle statistiche venissero fuori delle cose molto significative che invece, andando a guardare l'indice di significatività, non era così chiaro, perché c'è una difficoltà oggettiva. Ognuno di noi, lei è un medico quindi lo sa meglio di me, ognuno di noi ha la sua storia, c'ha anche la storia dei suoi genitori e dei suoi,
e queste cose, ci sono le tracce della storia dei nostri antenati sui nostri geni, scritte,
vive in un determinato ambiente che non è il suo, non è il mio magari, e quindi voi adesso state facendo delle ricerche, poi le chiediamo quali, ma come pensate di distinguere i fattori importanti, i fattori che hanno un significato e che possono portare anche a dei consigli ragionevoli, validi, da tutto il rumore di fondo della vita quotidiana, lo stile di vita di ognuno di noi?
Ma effettivamente questa è la principale difficoltà tecnica, no, della ricerca epidemiologica, cioè controllare i fattori di confusione. Cioè, ma si riesce, ci sono le tecniche per farlo. Per fare un esempio adesso, nel nostro grande studio EPIC, in cui seguiamo 500.000 persone in Europa che ci hanno dato delle informazioni sulla loro vita, su quello che mangiano, ci hanno dato dei campioni di sangue, eccetera, abbiamo per esempio confermato un'osservazione, una cosa che già si sapeva, che a parità di sigarette fumate, chi mangia tante verdure si ammala, dimezza il suo rischio di cancro del polmone, no? Che è una cosa molto importante, rimane sempre alto, se fumi il rischio. Avendo a disponibilità uno studio molto grande, possiamo stratificare per tutti gli altri possibili fattori noti, che ne abbiamo tenuto conto di tutti i possibili fattori che abbiamo ipotizzato che potessero essere importanti, ma abbiamo verificato, per esempio, che a parità di sigarette fumate, a parità di vari fattori di stile di vita, di attività fisica, di classe sociale e così via, e a parità di consumo di verdure, la varietà del consumo di verdure conferisce un'ulteriore protezione. Quindi ci sono le tecniche, naturalmente ci possono essere dei fattori che noi non conosciamo, no? E allora non possiamo controllare per quei fattori, ma mettendo assieme i vari studi, i vari studi di alta qualità, le cose oggi sono ben solidamente conosciute, eh? E nel 2014 è stato pubblicato il Codice Europeo per la Prevenzione dei Tumori, ed è stato un enorme lavoro di revisione sistematica di tutti gli studi fatti. Migliaia e migliaia di studi, ci hanno lavorato centinaio di ricercatori nel mondo, e alla fine si possono dare delle raccomandazioni sensate, ma che sono raccomandazioni non sulla singola sostanza. La raccomandazione principale è: basate la vostra alimentazione prevalentemente su cibo di provenienza vegetale, con una grande varietà, e la varietà è estremamente importante, di cereali, ma cereali non industrialmente raffinati, cioè non il pane bianco, ma i cereali integrali, di legumi, di verdure e di frutta. E abbiamo scoperto l'acqua calda, perché l'uomo prima della rivoluzione industriale mangiava così e occasionalmente mangiava dei prodotti di tipo animale. Ma quello che abbiamo sono il codice contro il cancro, no? Però la cosa interessante è che, classificando le persone che partecipano ai nostri studi in termini di un punteggio di adesione a queste raccomandazioni, c'è la raccomandazione di evitare i salumi, di mangiare poca carne rossa, di evitare le bevande zuccherate, di mangiare poco zucchero e così via, classificando in base a un punteggio, si è visto che chi rispetta queste raccomandazioni, sì, si ammala un po' meno di cancro, abbastanza meno di cancro, ma si ammala molto meno di cuore, si ammala molto meno di malattie dell'apparato respiratorio, di malattie dell'apparato digerente. Cioè, complessivamente le malattie croniche di oggi sono influenzate da uno stile alimentare che ci è imposto da questa rivoluzione industriale che c'è stata negli ultimi 60 anni.
Lei prima diceva che il consiglio è quello di avere un'alimentazione che si basi prevalentemente sui vegetali. Quando quindi mi esce la notizia dell'Istituto Mondiale della Sanità che mi allarma terribilmente rispetto alle carni rosse e alle carni lavorate, viene fatto un errore di comunicazione in questo caso?
Ma l'errore di comunicazione dei nostri giornali è stato spaventoso, era una cosa che si sapeva già da tempo, non c'è nessun allarme. Semplicemente l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha un programma di monografie che, quando ci sono sufficienti dati, valuta le sostanze chimiche, valuta i processi produttivi, valuta i prodotti industriali, fra i prodotti industriali ci sono anche i salumi, e ha valutato, sulla base di tanti studi coerenti, che chi mangia salumi si ammala di più di cancro dell'intestino, ma lo sapevamo già. I media hanno dato questa notizia come se fosse un allarme, e hanno dato la notizia nel solito modo bastardo, cioè di mettere in contrapposizione gli esperti, no? Cioè, l'OMS dà l'allarme, ma gli oncologi frenano, no? È esattamente quello che si faceva sul tabacco, no?
Il tabacco è quello che si fa sul clima,
causa il cancro del
fa.
Polmone, ma non tutti gli esperti sono d'accordo. E se non tutti gli esperti sono d'accordo, l'esperto pagato che non è d'accordo lo trovi sempre, no? Cioè, ci sanno anche le tariffe, no?
Questo
grosso
sta
modo
diventando
sono $500 all'ora le tariffe.
Guardi, no? Dottor Berin, noi abbiamo fatto degli esempi perché sul clima, no? Ci sono degli esperti che negano anche in tribunale a $2,000, e sono professori noti, eccetera, a $2,000 per testimonianza falsa in tribunale. Se ne sono vantati anche sul mio blog, Filippo lo sa.
Sì.
Cioè, è una cosa, e quella è la strategia dei produttori di tabacco, è di creare incertezza, di dire incertezza. No, la scienza non è d'accordo.
E lo stesso è stata per la comunicazione che c'è stata sul consumo di carni rosse e di carni conservate. Per cui cerchiamo di essere ragionevoli, il rischio esiste, il rischio da tabacco è molto più alto del rischio di mangiare salumi. Cerchiamo di evitare i salumi, se proprio ci piacciono le carni rosse.
Ogni tanto.
Vediamo di fare in modo che siano meno nocive,
sì.
Perché siccome le carni rosse fanno venire il cancro dell'intestino perché sono ricche di ferro, il ferro è molto ossidante, favorisce la sintesi di sostanze cancerogene, la cosa da fare è nello stesso piatto di avere tante verdure, nello stesso pranzo avere tanta frutta, in modo tale da avere le sostanze antiossidanti che riducono. Nei nostri studi è molto chiaro che comunque più carne rossa mangi più ti ammali, ma se mangi tante verdure il
la
rischio sale molto meno, no? Per cui ecco, ci sono delle... Ma ecco, quello che noi raccomandiamo è di seguire queste raccomandazioni in generale per la prevenzione delle malattie croniche, dal diabete all'infarto, all'Alzheimer,
sì,
i tuoi neuroni, i tuoi neuroni possono essere protetti dall'alimentazione, ci sono sempre più dati, anche i miei peraltro.
Sì, però... è anche vero che in media la popolazione, cioè la longevità media della popolazione aumenta. E quindi
certo
c'è
aumenta.
Poco da fare, cioè le cellule a un certo punto faticano a rinnovarsi, no?
Ma sapete perché aumenta? Perché aumenta? No? Una volta aumentata perché non c'era
Più intanto per le vaccinazioni.
Non c'era più la guerra,
sì.
non ci sono più le malattie infettive. Non c'è più la fame, no? E questa è stata la prima grande ragione. Ma negli ultimi 40 anni la vita media aumenta soprattutto grazie alla medicina. Grazie alla medicina, le medicine per la pressione alta, no? Per cui
sì.
Tu controlli la pressione e non muori più di ictus. Le medicine per il colesterolo, le medicine per i trigliceridi, le medicine per scoagulare il sangue, le medicine antinfiammatorie. Noi diventiamo dei vecchi pieni di medicine, un po' rincoglioniti, no? Ma viviamo a lungo, eh? Ma tutte queste patologie croniche potrebbero essere chiaramente evitate senza bisogno di medicine, però con le medicine c'è il business, sai, il 90% delle persone anziane, noi siamo anziani, al di sopra di 65 anni, però adesso,
sì, io sono anzianissima,
stanno discutendo di spostare i demografi il livello a 75 anni, se lo fanno in fretta ritorniamo giovani per 2 o 3 anni,
è bello,
è una cosa,
andiamo a festeggiare, ecco.
Ma il 90% delle persone anziane vive imbottita di farmaci, senza contare i farmaci per il sistema nervoso, no? Gli antidepressivi, sonniferi, tranquillanti, quelle cose lì, allora la nostra intenzione è di cercare di convincere queste persone che c'è una via alternativa, e così si è, perché poi ci sono i farmaci per gli effetti collaterali dei farmaci, no? Devi proteggere lo stomaco perché altrimenti ti brucia tutto qua dentro, e questo però è una strada di ricerca che non c'è molto business in questa strada di ricerca.
Non so, potrei qualche produttore di San Marzano, però non è che siano così ricchi, no? nel caso, poi volevo dire, di broccoli. Appunto, anche il fatto del, cioè, l'invecchiamento è dispari, non è vero che tutti invecchiano nello stesso modo,
e,
no? E quindi c'è, cioè, anche queste predisposizioni, poi si vedono, credo che
c'è molta ricerca sulla genetica dell'invecchiamento, naturalmente, ma i fattori principali sono i fattori ambientali. Da più di 100 anni sappiamo che se a un animale noi diamo un po' meno da mangiare di quello che mangerebbe se avesse una disponibilità illimitata di cibo, vive di più, si ammala meno di malattie croniche.
Soprattutto la Cenorhabditis elegans, che è un vermetto molto
un meraviglioso usato. Vermetto fatto soltanto da 800 cellule, che è super studiato, no? Che è quello che ci ha aperto anche alla comprensione di questi meccanismi di controllo del DNA, dei microRNA,
certo.
Per esempio, che noi stiamo studiando nel nostro progetto. Ma mi fai dire un po' di pubblicità progresso, cioè che abbiamo bisogno di persone,
certo,
al di sopra di 65 anni che abbiano la pancia, che abbiano la pressione alta.
Arca bestia, non posso partecipare.
No, tu, ma non so se magari hai la glicemia alta, hai il colesterolo buono basso, hai i trigliceridi alti, ma dalla tua costituzione temo proprio di no, e non ti consiglio neanche di andare a fare gli esami.
No, l'ultima volta la pressione mi ha detto, ma però è un po' bassa.
Cavoli, anche la pressione bassa. Cioè, io faccio un sacco di conferenze in giro.
Eh? Però anche tu non è che sei su quel... Scusa, ma adesso mi scusi, dottor Bene, però devo dire che la sua pancia mi sembra più rientrante che protuberante.
Effettivamente, proprio così. Io faccio conferenze, vengono migliaia di persone alle mie conferenze, non c'è neanche un grasso, neanche uno con la pancia. No?
Ecco,
e questa è la cosa.
Allora vengo a un altro fattore di confusione. noi abbiamo... Allora, se avete alcuni... elementi che possano indicare che siete a rischio di malattia cronica, voi settantenni, cioè settantenni all'ascolto, potete magari anche partecipare ai trials, agli esperimenti del dottor Berrino e del suo gruppo. Però un'altra delle cose, forse l'ho letto in una Cochrane rassegna, è che le persone, non è il mio caso, però le persone come lei sono già consapevoli di quello che devono fare per avere una vita equilibrata, insomma, una vita decente, e quindi prenderle, cioè, stanno così perché hanno una conoscenza in più rispetto agli altri, no? Già da prima, da piccoli, sono stati educati.
Il nostro scopo è proprio anche quello di aumentare la consapevolezza. Abbiamo questo sito, si chiama www.lagrandevia.it, è un'associazione che ha lo scopo di dare delle informazioni scientifiche di cui, scusa la presunzione, di cui la gente possa fidarsi. Dove non ci siano conflitti di interesse di nessun tipo, dove noi diciamo ma qual è il grado di attendibilità delle informazioni che diamo, della lettura che diamo, degli studi scientifici. E questo proprio sono informazioni sul cibo, sull'esercizio fisico e anche sulla vita spirituale, nel senso della meditazione. Sono le tre strade che noi abbiamo. La grande via è fatta dalla via del cibo, la via dell'esercizio fisico e la via della meditazione, le strade che abbiamo per poter scrivere sul nostro DNA, per poter accendere e spegnere i nostri geni. E questo è un obiettivo che ci siamo dati, siamo io, che sono ricercatore in pensione, con un certo curriculum, è un giovane ricercatore molto brillante, Luigi Fontana, che lavora negli Stati Uniti, quello che si occupa della restrizione calorica e del digiuno e della longevità, effettivamente. L'obiettivo è di aiutare le persone a essere coscienti che si può diventare vecchi senza essere malati. E se si è già un po' malati, si può
frenare l'evoluzione,
della malattia. E questo è lo scopo del nostro progetto, che si chiama MEMEME vuol dire Metabolic Syndrome, cioè la sindrome metabolica. Vogliamo le persone che hanno la sindrome metabolica, la pancia, la pressione alta, il colesterolo un po' sballato, i trigliceridi sballati, la glicemia sballata, la pressione un po' alta, che sono questi ad altissimo rischio di sviluppare un diabete, un cancro, un Alzheimer, di sviluppare bronchite cronica, di sviluppare altre malattie infiammatorie, la steatosi epatica e così via. E noi vogliamo ridurre l'incidenza delle malattie croniche legate all'età. E lavoriamo sulla dieta, sull'attività fisica, e usiamo anche un farmaco. Usiamo un vecchio farmaco. E la gente mi dice, ma come Berrino, che sempre così per la via naturale usa un farmaco? E la metformina è un vecchio farmaco usato da 60 anni per il diabete a bassissima tossicità, che è... di cui si è scoperto recentemente il meccanismo d'azione e che mi interessa moltissimo, perché nei nostri studi viene fuori che chi prende la metformina poi non ha più bisogno della pillola della pressione, non ha più bisogno della pillola per il colesterolo, non ha più bisogno della pillola per controllare la glicemia.
Ho visto che partecipa, le dirò che io mi sono informata proprio perché abbiamo deciso di fare un'eccezione, ho sentito anche cioè, sono andata a vedere cosa pensavano di lei i prevenzionisti, quelli che poi si fanno martellare da Big Pharma, perché fra cui Alberto Donzelli,
sì,
che è una persona molto per bene.
E che cattiveria ha detto di me Alberto Donzelli?
No, ma voglio dire, non solo non dice cattiveria, ma collabora con voi, quindi per me, che non seguo, non è la nostra specialità, quindi
certo,
non è che
è
conosciamo bene.
Dare un giudizio.
Ecco, l'idea, vedere con chi lei lavorava e chi pensava bene così, di andare a lavorare con lei, quindi ci ha un po' messi sulla strada.
E Donzelli è un campione della medicina preventiva, veramente, no? da 40 anni a questa parte.
E fra l'altro anche Sara Gandini ha appena pubblicato su Nature Communications, insieme ad altri, sempre del giro oncologia, eccetera, altri farmaci che sono ormai fuori dai brevetti da tantissimo, che hanno queste possibilità, ed è un po' questo recupero, insomma, di molecole che costano molto poco ormai e che
costano
invece che sembrano poter anche contrastare la notizia che si è vista oggi, cioè di creare molecole apposite per bloccare antigeni clonali di certi tumori per il singolo paziente, cioè fatti per il suo singolo sistema immunitario e per il suo singolo genoma. Che vorrebbe dire che ogni paziente dovrebbe avere un laboratorio a disposizione, perché sì, far quelle molecole richiede
molto tempo,
molta forza lavoro specializzata, controlli estremamente specializzati, cioè vorrebbe dire mobilitare un laboratorio per ogni singolo paziente. Cioè c'è qualcosa che un po' fa paura in questa cosa qua, perché uno dice bene, finalmente è arrivata la medicina personalizzata, scusate però se deve costare un milione per ogni cura, è chiaro che è finito il servizio sanitario nazionale.
Sì, questa è stata la grande illusione, no? Che si potessero risolvere problemi di malattie gravi come il cancro, per esempio, no? Proprio conoscendo il DNA e quindi agendo con dei farmaci specifici. Illusione, no? Ci sono stati dei successi, e dei successi anche importanti, ma per esempio Jim Watson, che era quel ragazzino che nel 1953 ha scoperto
come era fatta
la doppia elica, 60 anni dopo, nel 2013, ha rilasciato questa intervista dove dice: la conoscenza del DNA ci ha permesso di capire molti meccanismi eziologici del cancro, non ci porterà una cura, non ci porterà una cura efficace per tutti i casi, insomma, no? Cioè, perché le piccole cure efficaci ci sono, ma quando un tumore è avanzato, di fatto siamo estremamente indietro nella possibilità di curarlo. È proprio perché la biologia è talmente ricca, è talmente ridondante. Quando tu blocchi una strada che sta nutrendo quel tumore, il tumore dopo un po' ne trova un'altra, no? Quella che si chiama la resistenza ai farmaci. Allora devi bloccare anche l'altra strada, ma bloccare anche l'altra strada aumenti la tossicità dei farmaci, no? Per cui i medici stanno facendo dei progressi clamorosi in questo campo, però sono dei progressi estremamente costosi economicamente e di dolore inflitto ai pazienti, no? Per cui dobbiamo trovare un'altra strada, e l'altra strada è quella della prevenzione, ed è quella comunque, Jim Watson diceva, dobbiamo riflettere di più sul metabolismo della cellula cancerosa, sulle vulnerabilità metaboliche della cellula cancerosa, e allora lì c'è molto da fare perché un paziente si aiuti con quello che mangia, con quello che fa e con quello che pensa.
Sì, questa a proposito, adesso sembrava una roba new age, cosa che forse appartiene alla storia del dottor Franco Berrin. Volevo dire che ci sono stati degli studi interessanti su, in particolare negli Stati Uniti, sulle donne operate di tumore al seno che avevano un gruppo di sostegno, no? Cioè, spesso un gruppo fra donne che avevano subito lo stesso intervento e che non avevano le sequele che invece avevano le altre. E questo è vero anche, per esempio, c'ero stato, credo che forse abbiamo già citato, l'ho ascoltato, una roba divertentissima che avevano fatto in un'università americana, non mi ricordo se era Harvard, in cui avevano testato centinaia e centinaia di studenti per vedere quali si infettavano di raffreddore, se erano innamorati o se non erano innamorati.
Certamente.
Se erano innamorati non si infettavano, e se erano, cioè se avevano la fidanzata o il fidanzato, apparentemente non si beccavano invece il raffreddore che colpiva l'intera classe. È chiaro che noi abbiamo delle difese.
L'empatia è una strategia terapeutica, e anche l'autoempatia, cioè la
capacità di ascoltarsi.
La capacità di ascoltarsi e la capacità anche di perdonarsi, no? e la capacità di lasciare andare i sensi di colpa. C'è una pubblicazione recentissima sulla autoempatia che mostra che disattiva i geni dell'infiammazione. Disattivare i geni dell'infiammazione vuol dire disattivare il rischio di malattie croniche, perché sia il cancro, sia le malattie di cuore,
i reumi
dipendono da questa attivazione dei geni dell'infiammazione, e noi vogliamo lavorare molto su questo con queste persone che partecipano a questo studio. Posso dire le caratteristiche che abbiamo bisogno?
Sì, sì, certo.
Allora, ricordiamo, stiamo parlando con Franco Berrin dell'Istituto Nazionale dei Tumori qui a Milano, che sta avviando queste ricerche sulla come prevenire malattie croniche dell'invecchiamento, diciamo, con un finanziamento della Commissione Europea, no?
Del European Research Council.
Ah, sì, ecco, questo, sì, questo, scusi, scusi, ecco, sì. Ah, quindi avete vinto quella gara lì?
Certamente, certamente.
Complimenti.
Che questo sistema molto, molto interessante, perché no, non richiede una collaborazione internazionale, cioè loro valutano soltanto la bontà del progetto.
Bene, bene. No, questo è un buon segno già, perché la concorrenza è forte. Se ce l'avete superata, probabilmente qualche cosa in più, qualche marcia in più ce l'avete. E dovrà reclutare quante persone le servono?
Abbiamo bisogno di 2000, adesso ne abbiamo 300-400, abbiamo bisogno di 2000 persone che abbiano la sindrome metabolica.
Sì.
Cioè, e noi diciamo comunque, se avete la pancia, venite da noi, vi facciamo gli esami, vediamo se potete partecipare allo studio.
Certo. No?
Circonferenza vita più di 85 centimetri per le donne e più di 100 centimetri per gli uomini. E poi, se sapete già di avere la pressione alta, e ancora, anche se la state curando, o se state curando la pressione, sapete già di avere i trigliceridi alti o la glicemia un po' alta, però non vogliamo quelli che hanno già il diabete, non vogliamo chi ha avuto un cancro, chi ha avuto il diabete, chi ha avuto l'Alzheimer, chi ha avuto un infarto.
Chi rientrasse, ecco, in questi parametri, cosa deve fare? Dove deve venire o chi deve contattare?
Allora, può contattare l'Istituto Nazionale dei Tumori sul sito dell'Istituto, nel bottone ricerca, vi andare a cercare Cascina Rosa, no? Che è il campus dove facciamo questi studi, e oppure può telefonare, il telefono è 02 2390 2390, è il numero di telefono dell'Istituto dei Tumori, 02 2390 2868, 2390 2868. Questo serve per iscriversi, insomma, ci sono interessato, lì ti fanno tre o quattro domande per vedere se puoi partecipare. Se puoi partecipare, ti invitiamo. Ci deve essere la disponibilità di venire da noi almeno una volta al mese, non di più. Quindi tutte le persone che abitano anche nell'Interland, no, che possono venire una volta al mese, e queste persone saranno divise in due gruppi. Tutti prenderanno una pillola tutti i giorni, no? E metà che contiene questa metformina, si è scoperto il meccanismo d'azione genetico della metformina. La metformina attiva gli stessi geni che sono attivati dal mangiar poco. E siccome il mangiar poco, basta dire alla gente di mangiar poco, no? E tu previeni le malattie, ma mangiar poco
ma
è difficile.
Già si la traumatizzi, poverina, che dice adesso.
È difficile.
Vuole uscire, andare a mangiare di tutto, invece no,
ma
mangiar
voglio
poco.
Dire adesso noi siamo... fare una vita da verme, ceno rabditisa, elegance sarà pure.
Sarà elegance, pure elegance, ma
però
insomma,
che vitaccia.
E però sai, la difficoltà dipende dal fatto che noi siamo i figli dei sopravvissuti alle carestie.
Certo.
E quando c'è la carestia muoiono prima i magri che i grassi. Il problema è che adesso la carestia non viene più, no? E allora i grassi sono fregati un pochettino,
non viene
capisci,
più
no?
Qui. Non viene più qui, ce n'è una tremenda, ce n'è una tremenda in Etiopia per la siccità.
Da noi non viene.
Da noi no.
E come sempre succede, adesso denunciamo, perché lo so che anche a Franco Berini le va bene sacrificare gli ultimi 30 secondi che abbiamo per dire, esiste un programma, World Food Program delle Nazioni Unite, esistono Action Aid, esistono tante ONG che si occupano di fame nel mondo. Solo per l'agenzia dell'ONU era stato promesso $1.4 miliardi per soccorrere l'Etiopia, meno della metà è stato versato. E con El Niño, che è questo fenomeno climatico di cui parliamo ogni tanto, le cose stanno peggiorando in questi giorni. Allora è vero che c'è un dramma immenso per i rifugiati, proprio alle porte nostre, però c'è anche quello lì. E ce ne sono altri. Quello dell'Etiopia, secondo me, dite ai vostri governi di mantenere la parola, per favore.
Se queste organizzazioni internazionali facessero un esame di coscienza sul fatto che tutti i loro interventi sono stati fallimentari, no? Magari potrebbero chiedersi perché sono stati fallimentari.
No.
Ci sono tante cose che si possono fare in Africa, e in particolare permettere alla gente di coltivare la loro terra, io credo, l'agricoltore
e
di
le
prossimità
proprie sementi.
E le proprie sementi.
Altri temi di cui abbiamo già parlato, purtroppo.
Per concludere volevo dire che comunque con queste persone noi lavoriamo sulla dieta fondamentalmente, facciamo i corsi di cucina e facciamo queste cose.
Sì, questo è carino. Ultima domanda flash, l'Expo in qualche modo ha creato una sensibilità maggiore?
Io credo che l'Expo sia stato un disastro da questo punto di vista. No?
Allora non sono l'unico.
L'Expo ha dato un messaggio che qualunque cosa va bene, ha dato un messaggio della Coca, del McDonald's, del salumi Beretta, di tutte queste
questo
cose.
Questo è stato un tema molto dibattuto, quello dell'influenza su Expo, delle grandi aziende che trattano di cibo e spesso trattano di cibi poco salutari, potremmo dire.
Ascoltatori orecchietti, noi ci sentiamo la settimana prossima. Questo era uno speciale dedicato all'Oca oltre
Silvi.
I 70, ecco.
Ringraziamo Franco Berrino, a risentirci e alla prossima trasmissione, perché devo dire che molti ascoltatori hanno mandato sms, purtroppo rimanevano sul particolare mentre noi stavamo cercando di trattare il tema nel più generale possibile. Alcune chiamate sono arrivate, non avevamo aperto il microfono, gli ascoltatori però sono sempre fedeli e provano sempre ad intervenire. A venerdì prossimo, ciao!